ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, settimo capitolo, quattordicesimo verso, la conoscenza dell'assoluto. Ce n'è un'altra? Quello che volete dire voi? Daivi esha gunamayi
Mama maya duratyaya
Mam eva ye
Prapadyante
Mam eva ye prapadyante Mayam
etam
taranti te Mayam etam taranti te Daivi esha gunamayi Mama maya duratyaya Mam eva ye prapadyante Mayam etam taranti te
Daivi esha gunamayi
Mama maya duratyaya Mam eva ye prapadyante Mayam etam taranti te
Daivi
trascendentale.
Chi?
Certamente.
Certamente.
Esha.
Questa.
Gunamayi. Costituita dalle tre influenze della natura materiale.
Mama.
Mia.
Maya.
Energia.
Energia.
Duratyaya. Molto difficile da superare.
Mam.
A me.
Eva.
Certamente.
Ye.
Coloro.
Prapadyante.
Che si abbandona.
Mayam etam.
Questa energia illusoria.
Taranti.
Vincono.
Te.
Essi. Traduzione e commento di Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare, ma chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Il Signore Supremo possiede innumerevoli energie, tutte divine ed eterne, ma gli esseri viventi, sebbene partecipino delle sue energie divine, vedono il loro potere superiore coprirsi quando entrano in contatto con l'energia materiale. Coperti da questa energia, gli esseri non potranno mai da soli vincere la sua influenza. Di natura divina, l'energia materiale e quella spirituale sono, come abbiamo visto, entrambe eterne, Perciò anche l'illusione degli esseri condizionati dalla materia è eterna. Essi sono quindi detti Nitya Baddha, eternamente condizionati. Nessuno può scoprire le origini del proprio condizionamento materiale. Ecco perché è così difficile liberarsi dalla prigionia della materia. È vero che l'energia materiale è inferiore, ma essa opera sotto la direzione del Signore, e nessuno può andare contro la sua volontà. L'energia materiale viene qui definita divina perché emana dal Signore e agisce solo sotto il suo volere divino. Così, sebbene sia inferiore, la potenza esterna di Dio, poiché è diretta dalla volontà suprema, agisce in modo meraviglioso nella creazione e nella distruzione della manifestazione cosmica. I Veda lo confermano. Mayam tu prakritim vidyam, mayinam tu maheshvaram. Maya è certamente temporanea e illusoria, ma il mago che opera dietro di essa non è altro che Maheshvara, il controllore supremo, la suprema personalità di Dio. Questo è un verso, verso 4-10 della Svetashvatara Upanishad. La parola guna, che designa le influenze materiali, significa anche corda e indica che l'anima condizionata è prigioniera dei legami dell'illusione. Piedi e mani legati, il prigioniero non può sperare di liberarsi da sé, e poiché non può aspettarsi niente dai suoi compagni di miseria, potrà ottenere la libertà solamente se liberato da un uomo libero. Così soltanto Krishna e il suo rappresentante autentico, il maestro spirituale, possono liberare l'anima condizionata. Senza un aiuto superiore, nessuno potrà tagliare i legami che lo trattengono alla materia. Ma per ottenere questo soccorso è sufficiente praticare il servizio di devozione, adottando la coscienza di Krishna. Per l'affetto verso l'essere che in origine era il suo amato figlio e per una misericordia infinita verso l'anima sottomessa, Krishna, maestro dell'energia illusoria, può ordinare a questa invincibile energia di allentare la sua presa e di restituire all'anima la sua libertà. Dunque è soltanto con l'abbandono a piedi di loto del Signore che si potrà sfuggire alle potenti catene della natura materiale. Notiamo in questo verso il termine Mam, che si riferisce a Krishna, Vishnu, ed a lui soltanto. Infatti, benché Brahma e Shiva, che presiedono rispettivamente al raggio guna la passione e al tamo guna l'ignoranza, siano quasi a livello di Vishnu, essi non hanno il potere di sottrarre l'anima condizionata alle reti di Maya, perché loro stessi ne subiscono l'influsso. Solo Vishnu è il maestro di Maya, perciò solamente lui può liberare l'anima condizionata. I Veda lo confermano. Vam eva vidyava, solo chi conosce Krishna ottiene la libertà. Shiva stesso afferma che la liberazione può essere raggiunta solamente per la grazia di Vishnu. Mukti pradata sarvesham Vishnur eva nasam saya. È certamente Vishnu colui che concede la liberazione a tutti gli esseri. Leggiamo insieme.
Questa mia energia divina,
Costituita dalle tre influenze
della natura materiale
è difficile da superare. Ma chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Veda Gadadhara Sivata Vidura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Questo è un verso molto conosciuto della Bhagavad Gita. Srila Prabhupada lo menzionava molto molto spesso. Dai Vyasha Guna Mayi Mama Maya Dhyatya. anche nel telegramma che ha inviato per l'iniziazione dei devoti del Tempio di Roma, lo menziona. C'è la fotocopia. Dice, dai vieja con una maglia, mamma maglia di l'attegna. Durattiaia. Dice Durattiaia, questo verso, questa parola, Durattiaia, ha un significato molto forte. Daivi significa divina. Daivi, Deva, divina. Daivi esce ad una maniera. Krishna dice che questa sua energia materiale, quella nella quale noi ci troviamo immersi, nella quale siamo spinti ad agire, è un'energia divina. Noi pensiamo, se è materiale non può essere spirituale, non può essere divino. Invece nella Bhagavad Gita Krishna dice no, anche questa è un'energia divina. Mamma Maya. Maya significa energia. E Krishna dice la mia, mamma. Mamma significa la mia. Krishna dice questa energia materiale è la mia. Quindi è divina. Perché essendo Krishna completamente divino, supremamente divino, completamente, totalmente spirituale, tutto ciò che emana da lui è spirituale come lui. Viene definita energia materiale perché possiede la capacità di far dimenticare alle anime spirituali la propria natura spirituale. Questa energia materiale è definita così in quanto è in grado di far dimenticare alle anime spirituali la propria natura originale, che è spirituale, perché tutto ciò che esiste emana da Krishna, che è spirituale in maniera assoluta, e quindi poiché lui è spirituale, tutto ciò che emana da lui è spirituale. E la Bhagavad Gita descrive queste grandi categorie è la fonte da cui tutto ciò che esiste emana. La Bhagavad Gita, questo libro, che è non differente da Krishna, quindi anche questo libro è divino, spirituale, completamente spirituale, non è un libro materiale, ovvero non è un libro che fa dimenticare la propria natura spirituale, ma è un libro che fa ricordare la propria natura. In questo libro, la Bhagavad Gita, sono descritte queste grandi categorie dell'energia di Krishna e la fonte della tutta umana, cioè Krishna stesso. È descritta la Suprema Persona, la causa di tutte le cause, Sarva Karana Karanam. È descritta la sua energia spirituale, ovvero quella che non fa dimenticare, ma che invece fa sempre, costantemente, eternamente ricordare. È descritta la sua energia definita esterna, che invece ha questa caratteristica, che fa dimenticare. Quindi, in effetti, la differenza fra materiale e spirituale è questa, è che spirituale significa mai dimenticare Krishna e la natura spirituale. Materiale significa dimenticare Krishna e la natura spirituale. Quindi è descritta anche la sua energia esterna, cioè questa maya, questa energia nella quale ci troviamo ora immersi. È descritta l'anima spirituale, le entità viventi che emanano da Krishna, perché Krishna è la persona suprema, e poiché lui è la persona suprema e di lui emanano infinite entità, emanano anche infinite persone, a differenza di come alcuni filosofi impersonalisti pensano, pensatori che pensano carovane e stormi di pensatori nelle ere si sono succeduti, e pensano e arrivano a pensare che l'entità suprema sia impersonale, ovvero non possegga una personalità. Arrivano a pensare che tutto ciò che esiste è impersonale. Questo è il massimo che riescono a pensare. Guardano il cielo e dicono: dai, io non vedo persona. Guardano la terra, io non vedo persona. Non vedo persona terra, non vedo persona cielo. Non vedo persona natura, e quindi tutto è impersonale, e tutto ciò che esiste è un'energia impersonale, senza rendersi conto che loro sono persone, stanno guardando un po' quello che vedono, non se ne rendono conto. Quindi, se noi siamo persone, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste deve anche essere persona. Quindi da lui emanano infinite persone, e queste persone infinite sono le anime spirituali, le entità viventi, spirituali, e alcune di queste, come noi in questo caso particolare, si trovano immerse dentro questa energia esterna che fa dimenticare. Quindi, la fonte di tutto, Krishna, la sua energia interna, che non fa mai dimenticare, non fa mai dimenticare Krishna e la natura spirituale, la sua energia esterna, che invece fa dimenticare, le entità viventi, le anime spirituali, karma, azione e reazione, questo è descritto nella Bhagavad Gita. Ogni azione che noi facciamo porta una reazione, che a sua volta è un'azione che porta un'altra reazione, che a sua volta è un'azione che porta un'altra reazione. Questo si chiama karma. Azione e reazione, azione e reazione, azione e reazione. E kala, il tempo eterno. Il tempo che mette tutto in movimento dentro questa energia esterna nella quale ci troviamo. Mette tutto in movimento. Fa sì che tutte le reazioni avvengano, fa sì che tutte le azioni e reazioni avvengano. Tutto questo è descritto perfettamente nella Bhagavad Gita. Quindi consigliamo a tutti, indistintamente, giovani, meno giovani, anziani, meno anziani, uomini, donne, bambini, di qualunque religione, qualunque credo, anche atei, qualunque ideologia abbiano, qualunque razza, qualunque gruppo politico, senza nessuna distinzione di alcun tipo, consigliamo a tutti di leggere questa Bhagavad Gita. Mi raccomando che ci sia scritto così com'è, cioè la Bhagavad Gita così com'è, non secondo l'interpretazione di qualche anima condizionata, perché questa Bhagavad Gita permette di ricordare la nostra vera natura, ci permette di ricordare chi siamo, e non solo ci permette di ricordare chi siamo, ma ci permette anche di tornare là da dove siamo venuti, ovvero la pura coscienza di Krishna, all'interno dell'energia di Krishna, quella che non fa dimenticare. Allora, questa energia materiale viene definita Durakshaya, impossibile da superare, non molto difficile, impossibile, impossibile da vincere. Tutte le entità viventi in questo mondo materiale cercano di lottare contro la natura materiale, lottano duramente contro la natura che sempre vince, sempre prende il sopravvento. Anche quando sembra che in qualche modo gli esseri viventi riescano a ricavarsi un proprio spazio controllato all'interno di questa natura, qua la natura gradualmente si riprende il suo spazio. Anche un contadino che coltiva l'orto, che coltiva un campo, quando coltiva pulisce, cerca di controllare la natura, pulisce, toglie le erbacce, mette i suoi semi, le sue piante, ma appena si ferma la natura si riappossessa del proprio territorio, riprende possesso del proprio territorio. E lui deve andare lì di nuovo a togliere le bacce, a rimuovere la terra che diventa dura. E come smette, di nuovo la natura riprende possesso del proprio territorio. È una continua lotta per il controllo della natura che è persa in partenza, perché questa natura è impossibile da vincere. Noi pensiamo, ma noi siamo esseri viventi, siamo uomini, siamo esseri superiori, noi pensiamo, noi vediamo il futuro con intelligenza, noi facciamo piani, noi siamo in grado di costruire, di inventare, e quindi la natura, che è inferiore a noi, perché le sostanze chimiche è così, non pensano, non sentono, non vogliono, non hanno la capacità di organizzarsi e controbattere il nostro sforzo. Pensiamo così. E invece non è così. Nonostante noi esseri cosiddetti superiori ci sforziamo duramente di vincere questa lotta con l'energia materiale, veniamo sempre sconfitti. Veniamo sempre sconfitti. Vita dopo vita, non importa quanto tempo noi dedichiamo, quanto sforzo mettiamo, non importa quanta potenza economica o militare o tecnologica abbiamo, veniamo sempre, sempre sconfitti. La natura materiale si riprende possesso di tutto il territorio che noi con grande sforzo riusciamo ogni tanto a strappargli qua e là. In India costruiscono gli aeroporti con delle enormi piste, cemento, lastroni di cemento, eppure dopo un po' di tempo si vedono queste canne di bambù che spuntano fuori, spaccano lastroni di cemento enormi, da sotto questi piccoli microscopici virgulti di bambù spingono, spaccano tutto e escono fuori, e loro devono andare a riparare continuamente. Canne di bambù, non bambù atomiche, non bombe atomiche, canne di bambù, e distruggono queste enormi piste degli aeroporti con lastroni di cemento enormi, spessi. Perché? Perché la natura vince sempre, è più forte di noi. Noi dobbiamo fare tanto sforzo per riuscire a muoverla, tanto sforzo, ma la natura vince sempre. Perché? Perché vince sempre? E Krishna lo dice qui nella Bhagavad Gita. Krishna dice, perché questa natura è la mia. E noi parliamo sempre della natura, la natura, la natura, ma la natura, dovremmo chiederci, la natura di chi? La natura, come dire, la natura di chi? Krishna dice, questa natura è la mia. Mamma Maya. E poiché è la mia, e io sono forte. Krishna è infinitamente forte. Poiché è la mia, nessuno la può vincere. C'è un esempio che facciamo qualche volta. È come se noi prendessimo una coperta. Ecco, la coperta, qualcuno con una coperta viene e ci copre con questa coperta. E la tiene stretta. Una volta si chiamava la cappottata questa. Si chiamava la cappottata. Da ragazzi, militari, fra militari. La cappottata. Si mette il cappotto sopra, si tiene stretta, tutti quanti battono sopra. Alla destra di questa persona. Un cappotto, una coperta, eppure una coperta ha la forza di tenere una persona prigioniera. Ma perché? Perché se la persona che tiene la coperta è più forte della persona che è coperta, questa persona non potrà mai liberarsi. Ecco perché l'energia materiale è così forte, perché è controllata da Krishna, e Krishna è molto forte. Krishna è infinitamente forte, è il più forte, e tutte le entità viventi messe insieme non fanno neanche con una frazione infinitesimale della sua forza. Quindi, questa energia materiale è così forte perché è sotto il controllo di Cristo. Come dice Prabhupada, Maya è certamente temporanea e illusoria, ma il mago che opera dietro di essa altro non è che Maheshvara, il controllore supremo, la suprema personalità di Dio. Maheshvara, Maha Ishvara. Maha significa grande, Ishvara significa controllore. Maheshvara, il più grande controllore, il supremo controllore. Quindi lui controlla l'energia materiale, perciò l'energia materiale controlla l'energia vivente. Nonostante la natura degli esseri viventi sia superiore a quella dell'energia materiale, a quella materiale, l'entità vivente viene sconfitta perché questa energia materiale è controllata da tutti. E quindi, una volta entrati sotto il controllo di questa energia materiale, si diventa eternamente condizionati. Perché questa energia materiale, anche se genera illusione, è comunque eterna. È un'energia di Krishna, divina e quindi eterna, come tutto ciò che emana da Krishna. È eterna l'anima spirituale, è eterna l'energia materiale, è eterno Krishna, tutto eterno. Quindi entrati a contatto dentro questa energia materiale diventiamo eternamente condizionati. Nitya Baddha, Nitya significa eternamente, in questo caso Baddha condizionati, condizionati eternamente. Che differenza c'è se uno cade in un pozzo e non può venirne fuori e non c'è verso per poterne venire fuori? Eternamente, come si definisce? Eternamente imprigionato, è imprigionato per l'eternità, non c'è modo di uscire fuori. E se una persona è legata a mani e piedi con delle catene enormi ad un muro che lo tiene fermo, immobile, come può liberarsi da queste catene? Le catene sono più forti, e le catene di questo mondo materiale sono le tre influenze della natura materiale definite come guna, come abbiamo letto con questo verso, la virtù, la passione e l'ignoranza. Sì, anche la virtù, quando è mista la passione e l'ignoranza, lega, incatena. Per esempio noi, a volte parlando con le persone, incontriamo persone virtuose, persone che sono virtuose, che fanno del bene, opere pie, che conducono una vita serena, sana, tranquilla, senza... Eppure, anche loro, senza rendersene conto, sono molto imprigionati da questa energia materiale. Perché loro sono imprigionati da questo senso di falsa tranquillità. Questo mondo materiale è una casa in fiamme, il nostro corpo è un palazzo in fiamme che si sta distruggendo, le fiamme del tempo lo consumano continuamente. Se noi ci troviamo in una casa dove c'è un incendio che la sta divorando, se abbiamo un angolino dove non arriva tanto fumo e dove non arriva tanto calore, saremmo dei pazzi se pensassimo che mettendoci lì siamo tranquilli, siamo al sicuro, perché il fuoco che dura la casa arriverà anche lì e distruggerà tutto, con noi dentro. Quindi questo falso senso di tranquillità che dà l'influenza della virtù a coloro che sono sotto la sua influenza è una corda che li lega. Invece di scappare dalla casa in fiamme, loro sono legati da questo senso di tranquillità e pensano, beh, dopo tutto qui non si sta così male. E invece non è così. Questo mondo materiale è una casa in fiamme. E quando arriva il fuoco, sappiamo benissimo l'effetto che fa il fuoco. Procura tanto dolore, tanta sofferenza, brucia, consuma, distrugge. Cristo dice una bella vita, io sono il tempo, il distruttore dei mondi. questo, il tempo è questo fuoco, Sudarshan Chakra di Krishna, la ruota dentata che ha tanti denti, tanti denti, tanti denti, tanti, più grandi, più piccoli, più piccoli, più piccoli, gli eoni, le ere, i secoli, gli anni, i mesi, i giorni, settimane, giorni, le ore, i minuti, i secondi, i millisecondi, i microsecondi, i picosecondi, i nanosecondi, i picosecondi, sempre più piccoli. È una ruota con denti a sega, dentati, con tanti tanti denti, più grandi, più piccoli, che alla fine consumano tutto, 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 prima tagliano, prima ranciano, poi invece tritano e poi dopo invece polverizzano. E questo è quello che fa il tempo, il tempo. Gli anni, i mesi, settimane, i giorni, le ore, i minuti, i secondi, sempre tritato, sempre più fino, 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 fino. E questo mondo materiale viene continuamente distrutto, distrutto. Ogni cosa viene distrutta. Noi costruiamo e tutto viene frullato. Noi costruiamo e tutto viene frullato. Questo è il mondo materiale. Quindi stare qui dentro, legati da queste corde, non è una buona posizione. L'ignoranza lega, che uno è letargico, dorme, mentre la casa brucia non se ne accorge. Un altro invece è così impegnato a mettere a posto la casa, nuovi mobili, il nuovo frigorifero, la nuova forno, il nuovo televisore, questo qui facciamo, organizziamo tutto dentro questa casa, arrediamo continuamente, cambiamo l'arredamento. E il fuoco arriva, sta arrivando, sta distruggendo tutto. L'altro nel suo angolino tranquillo, dove ancora non arriva tanto fumo e tanto calore, pensa di stare a posto, mentre invece il fuoco sta arrivando e lo divora. Quindi queste tre influenze della natura materiale sono terribili, sono veramente terribili, anche se sembrano a chi le sta sopportando, sembrano belle, in effetti sono orribili e terribili. Chi sta in ignoranza, intossicato, pieno di intossicanti, ubriaco, com'è bello questo mondo, completamente ubriaco, lui pensa di star bene, mentre invece è completamente devastato dagli intossicanti che a lungo andare portano verso la pazzia e verso la morte. Chi prende intossicanti va velocemente verso la strada che conduce alla pazzia e poi alla morte. Molti pazzi si suicidano. Qualche anno fa un ragazzo è uscito dalla finestra perché la porta della stanza era chiusa a chiave. Era intossicato e usciva dalla finestra, pensava di poter camminare sull'aria. Quindi la pazzia porta alla morte. Poi la sofferenza della mente è così tanta che non cerca rifugio, cerca il sollievo nella fine, cerca la fine. Comunque basta che finisca. Quindi l'ignoranza, questa corda che lega con questo falso senso di piacere degli intossicanti, dove uno si sente, ah, che bello essere rimbanditi, che bello. Porta verso la pazzia e verso la morte. La passione, dove tutti si danno da fare per cercare di costruire le città, i palazzi, le fabbriche, facciamo, costruiamo. L'imprenditoria vuole sempre espandere, facciamo, costruiamo. E quindi è così pieno di interesse verso la creazione, verso il creare, è così creativo che non si rende conto che il tempo sta distruggendo e mangiando tutto, e questa passione lo porta verso la frustrazione, e dice: come mai io non riesco a raggiungere i miei obiettivi, come mai ci sono così tanti ostacoli per arrivare al mio obiettivo, alla mia meta, e allora deve essere colpa di qualcuno. Diventa frustrato, e quando diventa frustrato poi si arrabbia, se la devi prendere con qualcuno, tu sei lo stato, allora io ti ammazzo, si mette in mezzo alla mia strada, io l'ammazzo. Ecco un'altra cosa, questo è quello che succede con la spinta della passione. Proprio così preso dal gusto di creare che non si rende conto che sta andando verso la distruzione. E la virtù, uno sta tranquillo nella sua bella casa in campagna, buon lavoro, lavoro d'intelletto, lui sta tranquillo, c'è la sua villa, campagna, un bel paesaggio, un bel giardino, un buon conto in banca, bei figli, bella, buona moglie, va a messa, va in chiesa, va al tempio, va alla moschea, ovunque va ogni domenica, ogni sabato, e ha un senso di tranquillità, io faccio del bene, non faccio male a nessuno, quando posso faccio del bene, faccio le mie donazioni, le mie offerte, quindi sono tranquillo, non fare male e non ti verrà fatto del male. Quindi quando incontro qualche devoto che gli dice ma guarda che questa è comunque una casa in fiamme, non posso essere qui tranquillo, fermo, fermo. Lui dice no, ma io sto tranquillo, già faccio tutto quello che posso per il bene, quindi non faccio male a nessuno. Quindi questo falso senso di tranquillità della virtù allontana dalla coscienza di Krishna. Uno pensa, io sono già a posto, devo fare altro. Io prego, Signore, lui sta lì, io sto qui. Io prego, lui però sta lì, io sto qui. Non più di tanto, lo vado a trovare la domenica. Però poi basta, poi c'è il mio tempo e il suo tempo. Quindi sto tranquillo. Non ho bisogno di voi, cari, non ho bisogno di voi, cari Krishna, non ho bisogno di questi libri, pensa. Quindi è un ostacolo all'avanzamento spirituale, quindi è un ostacolo alla uscita da questa condizione orribile di sofferenza del mondo materiale, dove tutto, tutto altro non è che una dura lotta per la sopravvivenza. Quindi, come si fa? L'energia materiale è impossibile da superare. Noi siamo eternamente imprigionati. Come si fa ad uscire? Krishna dice, non ti preoccupare, c'è il modo per uscire. Nonostante questa prigione sia così attraente che nessuno voglia uscire, una prigione con le porte aperte e nessuno può uscire. Perché dentro c'è qualche goccia di nettare mischiata in mezzo agli escrementi e tutti sono così indaffarati a scarufare negli escrementi per trovare questa goccia di nettare, che non hanno tempo di pensare ad altro per quella goccia di nettare, e nonostante le porte siano aperte fuori è pieno di nettare e non escono. Quindi una visione speciale, una visione veramente incredibile, soltanto Krishna poteva pensare a una visione così, una visione con le porte aperte dove nessuno esce, nessuno vuole uscire, nessuno tenta di evadere. Quei pochi che tentano di evadere, al massimo arrivano sopra il tetto e li si fermano. Però Krishna dice no, c'è un modo per uscire da questa prigione dell'esistenza materiale, c'è un modo per uscire da questi legami, c'è un modo di liberarsi da queste catene. E il modo è arrendersi. Non opporre più resistenza quando qualcuno che è libero ci vuole portare via. Questo è il modo per uscire, arrendersi. Questa è una lotta, una dura lotta per la sopravvivenza, è una lotta contro l'energia materiale e nessuno vuole perdere, voglio vincere, voglio vincere, voglio vincere e non vince mai. Il modo per uscire è arrendersi, mi arrendo come se una persona che tiene questo cappotto, questa coperta strettamente legata e ci impedisce di muoverci, dice ti arrendi? Ti arrendi? Ti arrendi? Smetti di lottare quello sotto la coperta? Dice sì, mi arrendo, va bene, ora lascia. E questa coperta diventa, si toglie così, come una mano. Diventa facilissimo superare questa energia materiale. Per chi si arrende a me, dice Krishna, diventa facile. Chi vuole lottare non sa che sta lottando contro Krishna. Chi sta lottando contro l'energia materiale non sa che sta lottando contro Krishna e non potrà mai vincere. Mai, mai, mai. Se si arrende a Krishna, Krishna immediatamente dice all'energia materiale lascialo, e l'energia materiale ubbidisce. Questa dura lotta è tutta basata sul fatto che noi vogliamo controllare l'energia materiale e l'energia materiale non ubbidisce a noi. Non è che non ubbidisce a noi. Non si sottomette a noi. Noi vogliamo sottomettere la natura e la natura non si sottomette a noi. Noi vogliamo controllare il mondo e l'universo, ma il mondo e l'universo non si arrendono a noi, non si sottomettono a noi. Quindi la natura vince sempre. Ma quando Krishna ordina basta, lascia, la natura materiale lascia immediatamente, ubbidisce a Krishna. Ora, che uno sia alla ricerca della vita spirituale, che uno sia alla ricerca dei piaceri materiali, che uno sia alla ricerca della soluzione dei suoi problemi che gli causano sofferenza, che uno sia semplicemente curioso solo perché vuole capire, ma solo è curioso perché vede delle cose strane e vuole capire cosa sia, non è importante. Qualunque cosa uno cerchi, la trova nella coscienza di Krishna, che è tutta racchiusa all'interno della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è infinita, quindi è in grado di racchiudere l'infinito. La Bhagavad Gita è in grado di darci tutto ciò che è necessario per uscire da questa condizione del mondo materiale. E perché questo? Perché questa è la Bhagavad Gita così com'è. Ovvero la Bhagavad Gita che viene presentata da un'anima liberata. Altrimenti non è possibile. Neanche se noi vogliamo studiare per conto nostro, arrampicandoci tutte le biblioteche dell'universo, possiamo uscire fuori dal mondo materiale. Ci deve essere qualcuno libero, che è fuori da questo condizionamento, che viene, che apre i buchetti e scioglie le catene, e allora noi possiamo liberarci. Possiamo essere liberi. Quindi solo la Bhagavad Gita presentata da un puro devoto di Krishna è in grado di liberare le entità viventi, tutti gli esseri viventi, tutti indistintamente, da questa malefica, terribile influenza dell'energia materiale, che ci fa diventare frustrati, che ci fa impazzire, che ci fa, a volte, vediamo, basta leggere i giornali, desiderare la morte. Desiderare la morte, che è completamente contraria alla natura dell'essere vivente, si chiama vivente posto. Questo è il risultato del contatto, della permanenza all'interno di questa energia materiale. Nel momento in cui noi abbandoniamo questa lotta e ci arrendiamo a Krishna, diciamo: Krishna, fino ad oggi ho fatto di testa mia, ho fatto sempre tutti i miei piani per essere felice, il risultato è stato sempre frustrazione, e comunque, anche laddove qualcuno può sembrare che riesca, arriva il tempo e frulla tutto, distrugge tutto, brucia tutto, il tempo distrugge tutto, separa, poi li appiccica, per separa, continuamente. Quindi basta, mi arrendo, adesso non faccio più di testa mia, dimmi cosa devo fare e lo faccio. E Krishna manda il puro devoto, il suo rappresentante autentico, che viene e ci libera da queste influenze della natura materiale, da questi problemi. Quindi l'energia materiale, costituita dalle influenze della natura materiale, è impossibile da vincere perché è sotto il controllo di Krishna, ma quando Krishna gli dice lascia, lei lascia. E il puro devoto viene e ci insegna come abbandonarci e sottometterci a Krishna. Questa è l'essenza di tutta la conoscenza, l'essenza di tutte le cosiddette religioni, filosofie, tutto si racchiude qua. L'anima liberata, puro devoto, che viene e ci insegna come arrenderci a Cristo. Tutto qua. Quindi, per favore, per piacere, non perdete l'occasione. Cercate questa Bhagavad Gita così com'è di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se viene qualche devoto a offrirvela, prendetela, non perdete l'occasione, perché all'interno della Bhagavad Gita troverete la vostra libertà dalla terribile influenza della natura materiale, uscirete da questo frullatore, quel frullatore, altro che una ghiaccia, frullatore, frullatore. Bhagavad Gita così com'è, non solo Bhagavad Gita, Bhagavad Gita così com'è, ovvero così come Krishna l'ha presentata, è fondamentale. Se uno legge la Bhagavad Gita e non è così com'è, non serve a niente, rimane ancora più confuso. Fate la prova, chiunque abbia in casa sua una Bhagavad Gita, prenda la Bhagavad Gita così com'è e la legga e faccia il confronto. Ci sono tanti mascalzoni che usano la Bhagavad Gita per fare i propri interessi e per abbindolare le persone innocenti che si fanno abbindolare. Qui dove Krishna dice abbandonati a me, il commento di molti è: non è a Krishna che ti devi abbandonare, ma a te stesso, perché quando finisce la Bhagavad Gita, Krishna dice a me, non intende a me Krishna, ma intende al monnato, l'assoluto infinito che si trova dentro ognuno di noi, che siamo noi. Pensate che razza di ragionamento contorto. Krishna dice a me, io sono qui, Krishna dice io sono qui, eccomi, a me, abbandonati a me, e loro dicono non a Krishna ma a qualcun altro, oppure a voi stessi, come se un prigioniero che si abbandona a se stesso poi è in grado di liberarsi. Non vale neanche la pena leggere quei libri, perché non vale proprio la pena. Quindi mi raccomando, la Bhagavad Gita così com'è di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, leggetela e fate il paragone. Questa Bhagavad Gita ha generato in un attimo un enorme numero di devoti di Krishna. Ci sono centinaia e centinaia di versioni della Bhagavad Gita, ma nessuno ha mai fatto un solo devoto di Krishna. Eppure è Krishna che parla nella Bhagavad Gita. Come si spiega? Perché? Perché quelle non sono la Bhagavad Gita così com'è. Non è più Krishna che parla, qualcun altro che si è messo in mezzo, genera rumore di fondo, e così non si sente la voce di Krishna. A differenza del puro devoto, che invece è trasparente completamente, e quindi la voce di Krishna arriva diretta. Questi libri sono la voce di Krishna che parla, Krishna in persona. Quindi, per piacere, prendete la Bhagavad Gita così com'è e leggetela, la vostra vita si trasformerà in una vita perfetta. E perfetta significa una vita eterna, piena di conoscenza e piena di felicità. E questa è la natura dell'anima spirituale, tant'è vero che tutti questo cercano. Dovunque andate, nessuno vuole morire. Quando arriva la morte tutti scappano. Tutti si proteggono, appunto. Perché? Perché sì, perché cerchiamo l'eternità, non vogliamo la morte. La medicina che cerca di studiare le medicine per allungare la vita, allungare fino a quando? L'eternità è possibile. Quindi noi siamo alla ricerca dell'eternità, perché questa è la nostra natura originale. Conoscenza, tutti vogliono conoscere. Università, scuole, i notiziari, i pettegolezzi. A tutti i livelli, tutti vogliono conoscere, nessuno vuole essere ignorato, tutti vogliono sapere come, cosa, tutti vogliono farsi gli affari degli altri. Perché? Perché questa è la nostra natura, noi per natura conosciamo tutto, siamo pieni di conoscenza. L'energia materiale ci fa dimenticare e quindi ci troviamo in una condizione atipica e vogliamo ritornare alla nostra condizione naturale. Eternità, conoscenza, e tutti cerchiamo la felicità, nessuno vuole soffrire, tutti si muovono alla ricerca della felicità, il piacere, il gusto, il piacere. La felicità è il gusto infinito, un gusto che non finisce mai, un piacere che aumenta sempre, non si ferma mai, mai diventa statico, non trova mai stasi e mai diminuzione, aumenta all'infinito. Questa è la felicità. Diciamo è un'utopia perché non riusciamo a capire come si fa a raggiungerla, ma non è un'utopia. Come la volpe e l'uva della famosa novella, la volpe e l'uva non l'uva è acerba perché non arrivava a prenderla. L'uva non è acerba, l'uva è buona e matura. Solo bisogna elevarsi, se siamo pesanti rimaniamo attaccati al suolo e non riusciamo ad elevarsi più freddo. Quindi la felicità esiste, è la nostra natura, è per questo che tutti la cerchiamo. Tutti gli esseri viventi cercano l'eternità perché non vogliono morire, la conoscenza perché non vogliono essere ignoranti, e la felicità perché non vogliono stare in questa condizione di sofferenza o di noia. Ecco, dimostrata l'esistenza dell'anima. A volte ci chiedono come fate Come fate a dire che esiste l'anima? Come fate a dire che non esiste l'anima? Fammi capire dove trovi la terra, l'acqua, l'aria, il gas, i solidi, la terra, i liquidi, o le onde magnetiche che cercano l'eternità, la conoscenza e la felicità. Fatemi vedere una sola volta, una. Tu? Vuoi fare una domanda? A voce alta.
Come mai noi stiamo sacrificando, no? Però cerchiamo, abbiamo voluto venire in questa condizione che ci crea condizionamento, che ci crea tutto l'altro.
Come mai noi che siamo eterni, pieni di conoscenza e pieni di felicità, ci troviamo in questa condizione opposta? Perché abbiamo fatto un cattivo uso della nostra indipendenza. Tutto esiste. Esiste tutto. Anche la possibilità di commettere errori esiste. Esiste tutto. Nulla che non esista. Esiste tutto, esiste anche la possibilità di commettere errori. Se non potessimo commettere errori saremmo delle macchine. Una macchina non sbaglia mai, sbaglia se chi la costruisce è un prodotto d'errore, altrimenti non sbaglia mai, perché non ha libera scelta, non è indipendente, non può fare qualcosa di diverso da ciò per cui è stata costruita. Ecco perché è una macchina. Non sbaglia mai. Una persona sì, perché può fare un cattivo uso delle proprie scelte. Se vuole può scegliere male. E questo ci rende persone, essere viventi. Non errare, non sbagliare ci rende persone. Ci rende persone, essere viventi, la capacità di scegliere l'uno o l'altro. Differenza di una macchina. Ci sono le persone eternamente liberate, Nitya Siddha, che scelgono sempre bene, e le persone eternamente condizionate che scelgono sempre male. Quindi tutto esiste, esiste anche la possibilità di sbagliare. E quando è che si sbaglia? Quando andiamo in un luogo dove c'è il rischio di dimenticare, quando ci addentriamo in un luogo pericoloso dove c'è il rischio di dimenticare. Quindi noi, anime spirituali, eterne, viviamo sempre, sempre, sempre in una condizione di eterna conoscenza e felicità. Non esiste l'influenza del tempo, non arriva il fuoco che tutto divora, non arriva la morte. Come esiste il mondo materiale, ovvero come esistono le varietà all'interno dell'energia esterna di Krishna, questa materiale che abbiamo appena descritto, esistono le varietà all'interno dell'energia interna di Krishna, quella che noi abbiamo definito spirituale e materiale. Esistono varietà nell'energia materiale o energia inferiore, apara prakriti si chiama, questa in cui ci troviamo adesso, dove il tempo esercita la sua influenza, ed esiste la varietà nell'energia superiore, para prakriti, interna, dove il tempo non esibisce la sua influenza. Anzi, le varietà di questa energia esterna, di questo mondo materiale, sono varietà riflesse. Questa energia materiale è un riflesso di quella spirituale, come se ci trovassimo sulla sponda di un lago che si trova in un prato in mezzo a un bellissimo bosco, giardini, montagne intorno, e noi guardiamo nel riflesso, vediamo tutto quello che c'è intorno, però lo vediamo capovolto e anche distorto, perché se c'è un po' d'aria che tira l'acqua si muove, quindi vediamo un riflesso capovolto e distorto. Questo è il mondo materiale, è un riflesso capovolto e distorto del mondo spirituale, nel quale noi siamo di casa. Noi siamo di casa nel mondo spirituale. Mentre alcuni di noi adesso sono immersi assorti nella contemplazione di questo riflesso capovolto di storia. E noi sappiamo che questo riflesso capovolto e distorto è molto attraente, ma è anche pericoloso, perché ipnotizza. Ma non sappiamo quanto sia pericoloso. Noi sappiamo che è pericoloso, ma non sappiamo quanto sia pericoloso, perché noi non siamo Krishna. Noi sappiamo tutto, come anime spirituali, anche se adesso siamo coperti dall'ignoranza, dalla natura materiale. Se noi scopriamo, puliamo, viene fuori la nostra vera personalità, che conosce tutto. Noi sappiamo tutto, come Krishna sa tutto, anche Krishna sa tutto, ma il tutto di Krishna e il nostro tutto non è uguale. Il tutto di Krishna è infinito, il tutto nostro è infinitesimale. Noi siamo pieni di conoscenza e Krishna è pieno di conoscenza, ma la nostra capacità di contenere non è come la capacità di contenere che Krishna ha. La capacità di Krishna di contenere è infinita, la capacità nostra di contenere è infinitesimale. Poi, per chi volesse approfondire, tutto descritto nella Bhagavad Gita, non è perfetto. Poi la natura dell'anima spirituale è dinamica, la natura spirituale è dinamica, quindi è in continuo incremento. E lo vediamo che è così, lo vediamo, e questa è la prova dell'esistenza dell'anima, lo vediamo anche qui. Basta prendere in esame cos'è il desiderio. Se uno pensa che cos'è il desiderio, immediatamente realizza l'esistenza dell'anima. Non c'è bisogno di essere scienziati, anzi, uno diventa molto più intelligente di qualunque scienziato materialista o di qualunque filosofo impersonalista. In un istante, basta che analizza cos'è il desiderio e si rende subito conto dell'esistenza dell'anima e della natura dinamica dell'anima. Questo termine, il termine usato è trascendentale, normalmente, questo è il termine usato, la natura trascendentale, perché trascendere significa che uno vuole sempre andare al di là, andare oltre, e poi uno vuole sempre andare oltre, questa è la natura di tutti gli esseri viventi, e poi, e quando hanno qualcosa, dopo un po' non gli basta, ne vogliono di più. E di più. Questo e poi, e di più, è la prova della natura trascendentale dell'anima. Un sasso non dice e poi, di più. Non lo dice. La materia di per sé non dice e poi, di più. Noi sì. Quindi, questa è la prova che io non sono questa materia che mi riveste, ma io sono l'anima che sta dentro, io sono la persona viva che sta dentro, che desidera. E cos'è altro? Cos'è il desiderio? Il desiderio è la sensazione della mancanza di qualcosa, un vuoto che va riempito, è la spinta a riempire il vuoto del gusto. Quindi noi siamo capaci di prendere piacere, quindi c'è il desiderio di ottenere questo piacere, quando lo raggiungiamo questo vuoto si riempie e diventiamo soddisfatti, si dice, sono soddisfatto. Dopo un po' si ricrea il vuoto. Perché? Perché noi siamo trascendentali e quindi significa che noi diventiamo sempre più capaci di contenere, diventiamo sempre più grandi. La nostra capacità di contenere diventa sempre più grande. Quindi si riempie, però noi siamo in grado di contenere di più poco dopo. Che la nostra capacità aumenta e quindi ancora va riempito, poi aumenta, va riempito. Questa è la natura trascendentale. La natura spirituale è così, è infinitamente così. Krishna è infinitamente capace di contenere e noi siamo infinitesimalmente, come si dice? Comunque si capisce, capace di contenere, ma la natura dinamica ci porta a ingrandire sempre più, ci porta sempre oltre, quindi a riempire sempre più. Nel mondo materiale questa nostra natura è frustrata, perché nel momento in cui noi ci identifichiamo con la materia non è così, la materia è limitata, non può contenere più di tanto. Infatti alla ricerca sfrenata del piacere il corpo si degrada, si distrugge. Ma l'anima spirituale no, l'anima è dentro, con la sua natura, di voler sempre avere di più, di più, di più. Incapsulata nella materia, che invece non è in grado di contenere di più, di più, di più, di più, è frustrata, la frustrazione aumenta, 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 alla fine non scoppia. E ne scoppiano tanti, ne vediamo tanti che scoppiano nella frustrazione, tutti i giorni. Tutti facciamo esperienza, tutti incontriamo qualcuno che scoppia. Come qualcuno quando vuole mangiare troppo, tanto, 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 poi scoppia. Poi scoppia. Capito? Anche il cuore non può mantenere tante emozioni. Il cuore, emozione, emozione, batte, 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 alla fine, boh, scoppia. Noi vogliamo sempre di più, ma la materia non è così. Quando pensiamo di essere materia è un disastro, e questa è la costante condizione delle anime condizionate, condizione delle anime condizionate, scusate il gioco di parole, però così è, all'interno della natura materiale. Ma questa natura esiste, quella nostra è vera, esiste, così esiste il mondo spirituale che è tutto della nostra stessa natura. E Krishna continuamente ci invita. Basta lottare, arrenditi e vieni. Questo dice questo verso. Arriva il puro devoto e dice, vieni, ti faccio vedere come si fa per arrendersi, vieni. Fai così, fai questo, fai questo. Canta Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Così sei sempre a contatto con Krishna e quando canti Hare Krishna chiedi sempre a Krishna, per favore Krishna, mi voglio arrendere, dammi la possibilità di impegnarmi al tuo servizio. Fammi diventare tuo servitore, ti prego, dammi servizio da fare per te, dammi servizio da fare per te. Questo è il segno della resa. Mi arrendo, cosa vuoi che faccia? E questo è il modo per uscire immediatamente da questa terribile prigione del mondo materiale. Quindi, noi abbiamo usato male la nostra indipendenza, abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se Krishna fossimo stati noi. Ma se io fossi Krishna, come sarebbe la mia vita se io fossi Krishna? La Krishna che soddisfa tutti i nostri desideri, ci ha preso, ci ha infilato nel mondo materiale, ci ha messo la testa sotto e ha detto, ecco, guarda come sarebbe la tua vita se fossi Krishna. Terribile, poi ti ripiro fuori. Ti è piaciuto? No, no, no. Perché? Perché noi non siamo Krishna. E Krishna non si diventa. Krishna è infinitamente potente e controlla tutto, noi no. Quindi Krishna dice, vuoi vedere come sarebbe la tua vita se tu ti vuoi mettere al posto mio, guarda, e ci impila nel mondo materiale. Nessuno ci impedisce più, ma tutti, come? Tu sei Krishna? No, 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 no. E giù, botte, 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 botte. E noi dobbiamo arrenderci, no, 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 non sono Krishna, mi arrendo, non sono Krishna. E tutto diventa bello, tutto diventa perfetto, tutto diventa sublime. Perché? Perché ritorniamo nella nostra condizione naturale. Come se prendiamo un pesce nell'acqua e lo tiriamo fuori. Guarda come sarebbe la tua vita se fossi... Se non ritorni nell'acqua, muori soffocato. Così noi. Se non ritorniamo nella nostra natura, atmosfera spirituale, dove è Krishna, 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 servizio a Krishna costante, costantemente servizio a Krishna, moriamo soffocati. E moriamo soffocati continuamente, vita dopo vita, vita dopo vita, vita dopo vita, vita dopo vita, rimaniamo sempre morti qui dentro. Questa non è la vita, questa è la morte. Uno dice, ah, è venuta la vita, non è venuta la vita, è venuta la morte. Appena esce, comincia a morire. Un minuto di meno, un'ora di meno, un giorno di meno, una settimana di meno, un anno di meno, 2 anni di meno, 3 anni di meno, 4, 5, 7, 8, 9, 10, cioè, vedi quanto vive, 100 anni? No, sono 100 anni di morte, perché qui c'è la morte e qui un anno di meno, 10 anni di meno, 30 anni di meno, 50 anni di meno, quindi è via, ricomincia da capo. Un anno di meno, 2 anni di meno, 3 anni di meno, quindi ricomincia da capo. Quindi è una morte continua. La cosiddetta vita nel mondo materiale è una morte continua. E non è bella la morte. Nessuno la vuole la morte, perché non è naturale per noi la morte. Tutti diciamo, ma morire è naturale, però tutti scappano, nessuno vuole morire, ma se fosse naturale, come? Io respiro l'aria, bevo l'acqua, mangio il cibo, è tutto naturale, no? La morte è anche naturale. Allora perché quando arriva la morte scappa? Perché? Perché quando arriva la morte fuggo, se è così naturale? Perché non è naturale morire, è naturale vivere, non morire. Nel mondo materiale, invece, Matsyalo, che è il regno della morte, è descritto come il regno della morte. E l'uscita è la Bhagavad Gita. Questo si apre la porta e questa è l'uscita dal mondo materiale. Bhagavad Gita così com'è. Fate la prova, chiunque ha l'opportunità, chi non ce l'ha la cerchi, fate la prova, provate ad aprire la porta della Bhagavad Gita così com'è, vi preoccupate e vedrete che cosa succede. Vedrete, guardate fuori l'intero universo spirituale. Krishna, con i devoti di Krishna, queste relazioni infinitamente belle e piacevoli, gustose, piene di estasi, piene di varietà meravigliose, le varietà di questo mondo che sembrano belle, le più belle donne di questo mondo in confronto agli abitanti del mondo spirituale sono come rospi, come rane, i più belli uomini sono come rospi. Qui tutto appassisce, i fiori, bei fiori, li metti nel vaso, dopo un po', e muoia, tutto appassisce. Nel mondo spirituale c'è tutto, come qua, anzi c'è tutto quello che c'è qua e più tutto quello che qua non c'è, ma è tutto bello, niente appassisce, non arriva il tempo a distruggere, non arriva la morte. Quindi tutti siete invitati, se volete vedere com'è, andate in un tempio Hare Krishna, che è una specie di avamposto del mondo spirituale, un po' come un'ambasciata del mondo spirituale, lì dentro ci sono le stesse leggi del mondo spirituale, come nell'ambasciata di un paese, in un paese straniero ci sono le stesse leggi del paese originale dell'ambasciata, così nel tempio di Krishna ci sono le stesse leggi del mondo spirituale, andate lì e vedete com'è il mondo spirituale. Giusto? Fate domande? È difficile? Una domanda? A voce alta.
Come dice? C'è tanto entusiasmo.
Una domanda su quello che abbiamo letto.
E poi, dopo un po', quello che ho detto nella conta, entusiasmo.
Certo, all'inizio c'è tanto entusiasmo. Uno ha scoperto la via per uscire da casa, l'entusiasmo deve continuare, perché se uno si lascia riprendere dalle pseudo attrazioni del mondo materiale, questo entusiasmo diminuisce. L'entusiasmo va coltivato. La definizione giusta di entusiasmo, come è descritto nel Nettare delle istruzioni, è utsaha, significa sforzo con intelligenza. Che significa sforzo con intelligenza? Intelligenza significa vedi la meta. Intelligenza significa avere gli occhi per vedere il futuro, quindi vedere la destinazione, quello del futuro, la meta. E lo sforzo continua per raggiungere quella meta. Allora, chi si sforza con intelligenza, non chi si sforza e basta, è una persona entusiasta. E questo entusiasmo si mantiene se non si perde mai d'occhio alla meta. Se uno si distrae, si gira, perde d'occhio alla meta, perde l'entusiasmo. Uno deve avere la meta sempre di fronte, la porta è aperta, il mondo spirituale dobbiamo camminare e uscire da lì senza distrarci mai, perché appena ci distraiamo tutte le sirene del mondo materiale con il loro canto cercano di ipnotizzarci, quindi uno perde l'entusiasmo, si ferma, rallenta, gira, tutto. No, una volta vista la meta non va più abbandonata. E questo è semplice se si tiene costante associazione con coloro che hanno la stessa meta, con i devoti di Krishna.
È molto importante questa associazione.
Fondamentale. Ecco perché dobbiamo associarci con i puri devoti di Krishna. I puri devoti di Krishna. Coloro che hanno sempre questa meta di cuore. Quindi associamoci con i puri devoti di Krishna. La prima associazione è col puro devoto fra i puri devoti. Nella Bhagavad Gita Prabhupada parla, quindi un ascolto, e associazione significa ascoltare, cominci da lì, cominci dall'ascolto. Charavanam, la parola Charavanam significa ascoltare. E se non possiamo leggere, allora Kirtanam, diciamo quello che abbiamo letto, lo recitiamo, parliamo, cantiamo, Kirtanam. Prima ascoltiamo, così ci associamo. Se non abbiamo i libri, poi ricordiamo quello che abbiamo ascoltato, Kirtanam, è forza di ripetere, ricordiamo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Smaranam, Jravanam, Kirtanam, Smaranam, questa è tutta associazione. Ascoltare il tuo devoto, ripetere le sue parole e ricordare. E poi, se viviamo in un posto insieme agli altri devoti che praticano la coscienza di Krishna, questo è perfetto. Perché costantemente veniamo stimolati a guardare la meta e non perdere tempo a guardare le sciocchezze di questo mondo materiale. Bisogna stare insieme a questi devoti, insieme a loro, il più possibile. In particolare, ricordando le loro istruzioni e seguendo le loro istruzioni. Prabhupada ci ha sempre detto, più importante che la presenza fisica è le istruzioni. Per noi sono importanti tutte e due, ma fra le due è più importante l'istruzione. Associarsi senza seguire e ascoltare le istruzioni non serve. Quindi dobbiamo stare insieme a devoti di Krishna che sono scienziati. Devoti di Krishna sono scienziati. Prabhupada è scienziato. La parola scienziato viene travisata. Noi in questo mondo materiale usiamo il termine scienziato per definire ricercatori, coloro che sono alla ricerca della causa ultima, che sono alla ricerca della verità, alla ricerca della causa di tutte le cause. Quelli sono ricercatori, non scienziati. La parola scienziato significa colui che conosce le cose così come sono. E non mi sembra che sia applicabile a coloro che noi oggi chiamiamo scienziati. Cosa conosce? Cosa conosce la scienza materialistica? Conosce qualcosa, qualcosina di tutto, e di quel qualcosa neanche tutto. La scienza moderna, per così dire, scienza moderna, i cosiddetti scienziati moderni, cosa conoscono? Una frazione infinitesimale del tutto, e di quella frazione infinitesimale neanche conoscono tutto, un po', soltanto un po', quindi non sono scienziati. Possiamo definirli quelli sinceri ricercatori, non scienziati. Scienziato è colui che conosce le cose così come sono. Il più grande scienziato è Krishna. Per un fatto molto semplice, che tutto quello che esiste emana da lui, lo fa lui, quindi se non lo conosce lui, tutto ciò che esiste emana da lui ed è suo, quindi lui conosce tutto ciò che esiste. Veda, conoscenza, quindi Krishna dice io sono la fonte di tutta la conoscenza, quindi è lo scienziato supremo, quindi i suoi studenti, i suoi rappresentanti sono scienziati. Perché? Perché ascoltano la conoscenza che viene dallo scienziato supremo. Quindi i devoti di Krishna sono scienziati. Se volete conoscere, andate da loro. Andate dai puri devoti di Krishna che sono scienziati. E questa conoscenza a cosa serve? Conoscenza si, in sanscrito si dice Veda. E cosa serve? Qual è il fine della conoscenza? In sanscrito si dice anta, vedanta. Qual è il fine della conoscenza? Vedanta è bhakti. Bhakti significa puro amore per Krishna. In altre parole significa, ma a che cosa serve la conoscenza? E che cos'è che devo conoscere io per raggiungere questo fine? Questo che cosa serve? Allora, il fine ultimo è, il fine ultimo, anta, della conoscenza, veda, è bhakti, puro amore per Krishna. Quindi noi dobbiamo conoscere tutto ciò che serve per risvegliare il nostro puro amore per Krishna. Veda Anta Bhakti. Quindi prendete la Bhagavad Gita di Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Nel nome di Srila Prabhupada c'è il fine ultimo di tutta la conoscenza. Il nostro maestro spirituale, sua divina grazia, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Bhakti Vedanta. Si capisce? Questo è il fine della conoscenza. Non devi conoscere tanto per conoscere, devi conoscere quello che serve. Che serve a cosa? Conoscere ciò che serve a risvegliare il nostro puro amore per Krishna, che è la nostra naturale, la nostra natura originale, la nostra coscienza originale, la nostra condizione naturale originale, quella di essere puri servitori di Krishna in questa relazione di puro amore per Krishna. Bhakti. Infatti viene definito Bhakti Yoga, l'unione con Krishna attraverso il servizio in una relazione di amore. La parola servizio e la parola attività di qualcuno innamorato è sinonimo. Noi pensiamo al servizio come qualcosa di brutto che dà sofferenza, ma quello non è servizio, quello è lavoro, pure schiavitù. Servizio significa servire qualcuno, significa voler dar piacere alla persona amata. Infatti, quando due persone sono, per così dire, in amore, ognuno dei due non pensa altro che a far piacere, a fare qualcosa che dia piacere all'altro. Quindi questo è il servizio, servizio. Questa relazione che noi cerchiamo, la cerchiamo perché ognuno di noi ce l'ha con Krishna, anche se in questo momento non è evidente. In questo momento è coperta e distorta, è sterzata verso l'energia materiale. Se noi la risterziamo verso Krishna, questa relazione si chiama Bhakti, puro amore di Krishna. Servizio pieno di devozione, con devozione, fatto con devozione, senza motivazioni personali, ininterrotto e senza porre condizioni, incondizionato, senza motivi personali, è ininterrotto. Questo è Bhakti. E non è un qualcosa che noi dobbiamo diventare o dobbiamo acquisire, è già lì, come il fuoco è già nel legno. Basta mettere un po' di fuoco a contatto con il legno e il fuoco che sta nel legno si risveglia. Così basta andare a contatto con un puro devoto di Krishna e la pura devozione che è ognuno di noi si risveglia. E così possiamo tornare alla nostra condizione originale di eternità, conoscenza e felicità. Hare Krishna. Vi ringrazio per l'ascolto. La Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita così com'è ki jai.
Arinama mamantra ki jai.
Prasadam ki jai. Una domanda ancora? Un'ultima domanda prima di smettere, però veloce veloce. La voce è alta.
Scusa, per l'associazione è molto importante. Le persone che arriva a casa, che è anche lontano, quello che vuole. Che consiglio tu di dare?
Alle persone che vivono a casa lontano dai devoti? Il primo consiglio è che vanno ad abitare vicino ai devoti, così non sono più lontani. Però se non possono per qualche ostacolo così difficile da superare, perlomeno oggi possono prendere un collegamento a internet e possono collegarsi al sito www.radiokrishna.com, dove possono trovare il collegamento con la maggior parte dei templi che esistono al mondo, possono vedere il programma, seguire il programma via internet e anche fare domande e associarsi con i devoti attraverso questo strumento che proprio perché nel mondo materiale tutto ciò che esiste può essere usato al servizio di Krishna, anche la tecnologia può essere usata al servizio di Krishna, ecco perché ci vuole un vero scienziato che usa la tecnologia al servizio di Krishna, ti fa capire come utilizzare tutto al servizio di Krishna. E quindi si possono associare con i devoti andando su questo sito, www.radiokrishna.com, e poi scelgono dove andare, ci sono tante tante cose, ci sono tante lezioni di Prabhupada, e possono anche da lì ordinare i libri che gli possono essere spediti a casa, i libri di Prabhupada li possono leggere, così hanno Prabhupada a casa insieme a loro, e questa è la migliore associazione. Però mi raccomando, Bhagavad Gita così com'è, ci deve essere scritto così com'è, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comunque i devoti vanno dappertutto, quindi arrivano anche a casa di chi abita sulla cima delle montagne, non ti preoccupare, prima o poi arriveranno. Se voi andate incontro è meglio, però quando arrivano approfittate dell'occasione. Bene? Chi? Basta desiderarlo. Se noi sviluppiamo questo desiderio, desiderio di voler ritornare a casa nostra, nel mondo spirituale, Krishna ci manda immediatamente i devoti che ci indicano la strada. Si è preoccupata chi già è, Hare Krishna. Come sei Davide già? Sari Davide Jal,
Sari Davide Jal,
Jo Tendriya Taeka,
Jo Tendriya Taeka,
Jiya Pele Visaya Sagare,
Jiya Pele Visaya Sagare,
Arma Diya Jivaya,
Arma Diya Jivaya Ti,
Baba Mare Sudur Mati,
Baba Mare Sudur Mati,
Akejeta Katina Samsare,
Akejeta Katina Samsare,
Krishna Gora Doya Mai,
Krishna Gora Doya Mai,
Jivara Jiva Jai,
Jari Bara Jiva
Jai, Prasada Mala Jiva Bai,
Apasada Nadira Bai,
Namrita Pao,
Namrita Pao,
Krishna
Guna Jai,
Janada
Kosha Vichitanya Nitai,
Janimai
Janitai,
Prabhupada Ki
Jai,
Mahaprasadam Ki
Jai.